Don Angelo.
Buongiorno.
Buonasera, buonasera, Don Angelo.
Buonasera, buonasera, Don Tino, buonasera.
Allora, stasera, anzitutto ti ringraziamo per questa tua disponibilità. E poi stasera desideriamo che tu ci presenti questo altro libro che hai scritto, Teologia della strada, con presentazione di Vittorio Messori. Di cosa si tratta?
Teologia dalla strada, perché...
Dalla strada, sì.
Dalla strada, perché la teologia nasce in strada. Questo propriamente non è un libro di teologia, propriamente, lo spiego. Un libro di teologia l'avevo già scritto qualche anno prima, perché raccoglievo le lezioni di teologia fatte ai laici sul credo, tracce di teologia, edizioni Itaca, così mi faccio anche pubblicità. Questo libro, anche questo libro, come i due precedenti, La traversata, Camminare sull'acqua, nasce dall'esperienza, la fede nasce dall'esperienza, si vive nell'esperienza. Io, vabbè, ho insegnato anche un poco di teologia e continuo un pochino ancora, però ho sempre fatto il parroco. E perché la teologia che cos'è? È la vita cristiana pensata e ragionata. Uno qualsiasi vive e si domanda il perché, sperimenta la risposta che il Signore gli dona nella strada della vita, nelle strade che percorre ogni giorno. Quindi io dico appunto teologia dalla strada, perché tra l'altro accade a volte quello che accadeva nel corso degli antichi concili, è presente Santino, certo. Come Nicea, Costantinopoli, la gente di cui parlavano i vescovi, ne parlava al mercato, ne parlava ai concili delle strade.
Bello.
Era interessante parlare di chi è Dio, perché questo c'entra con il nostro vivere e con la nostra riuscita nella vita, non vogliamo perdere tempo a vivere. Ecco, in qualche modo questo camminare per la strada e parlare di Dio, parlare della vita, parlare di teologia, accade a tutti, magari nemmeno ce ne accorgiamo che stiamo facendo teologia. Domande, risposte, problemi, difficoltà, contese, inchieste. Quindi teologia dalla strada, si cammina in strada e si vive così.
Certo.
Per dire un primo esempio lo riscontro proprio perché una volta, mentre camminavo sul marciapiede, un amico è in bici, mi si blocca di fronte e dice, mi dice appunto, sto leggendo il tuo libro tratti di teologia, dico io. E questo amico fa, io non sapevo che era stato necessario tutto quel lavoro di discussioni, di concili per affermare la divinità di Cristo. Io resto un po' interdetto, perché non è che i concili hanno inventato la divinità di Cristo, è il fondo. Andiamoci piano. La divinità di Cristo c'è già tutta nei Vangeli di San Paolo, ma quell'uomo Dio ha prodotto una grande rivoluzione nel modo di vivere e di pensare. E allora entro in merito così proprio lì, lui in bici, io davanti, la gente che passa, le macchine, è interessantissimo un dialogo di teologia in quel modo lì. E continuiamo a dire appunto come si combina la divinità di Gesù con l'unità di Dio professata dagli ebrei. Bisogna arrivare a capire come il fatto che Gesù è Dio non intacca l'unità di un solo Dio, e quindi arrivare a riconoscere che il Dio unico è Trinità. Guarda, questa storia della Trinità è una cosa che mi sconvolge, perché mi accorgo che i cristiani dicono, fanno i segni conoscere la Trinità, ma non possiedono in cuore, nella vita, la ricchezza, la bellezza, la dinamicità della Trinità. E quindi io sulla Trinità mi butto in quel modo. Per dire, ecco un esempio di un rapporto che nasce anche in strada. Ma mi viene in mente un altro esempio. Una bambina, finita la messa, viene lì vicino e mi domanda, che cos'è il verbo? Per un attimo la guardo sospeso, poi dico, il verbo è Gesù. La bambina, partecipando alla novena di Natale, è venuta a incappare sul verbo. La parolina ne evocava piuttosto qualche esercizio di grammatica. E ora viene a scoprire che il verbo ci supera tutti. Anche i pastori si sono meravigliati quando l'esercito celeste degli angeli si è mosso dal cielo alla terra. Il verbo eterno risuona solennemente nel Vangelo di Giovanni. e fino oltre l'infinitesimo secondo del Big Bang. E ora viene ad abitare nella carne umana di un bambino. In qualche modo tento di dire questo alla bambina, che mi guarda contenta e sorpresa, di riconoscere che il Verbo è Gesù e viene ad abitare in mezzo a noi. Per dire, la teologia che cos'è? Si spende così, si spende in un rapporto. Oppure magari, quando è stato scritto questo libro, stava uscendo la trilogia dei libri di Papa Ratzinger su Gesù. E ti dico, una volta mi ho proposto in parrocchia, avevamo lì 10 copie. Oh, sono andate via 10 copie su 10. Allora ho messo le mani avanti dicendo, piano ragazzi, questo libro non è un romanzo, non mi permetterà di correre di pagina in pagina. Eppure entusiasmo e fiducia per il Papa. Oppure cosa si tratta? Di pura curiosità. Allora, io mi accorgo che c'è un grande desiderio di conoscere, di sapere, anche se viene come seppellito per vitalità, dalla distrazione, da tutto quello di cui siamo fatti, insomma, ecco. E, d'altra parte, quando incontravano Gesù, perché aveva stampato di fronte io sono Dio, lo scoprivano nel suo vivere, nella convivenza sempre più familiare con Gesù, si domandavano chi è costui? E vedevano confermata di giorno in giorno l'unica risposta plausibile che era fiorita nel cuore di Pietro: tu sei il figlio di Dio. Poi io mi diverto ad andare avanti così, perché il Vangelo, questa scoperta di Gesù, che fa Zaccheo, che fa la Maddalena, che fanno gli apostoli mangiando e bevendo con lui, o un pranzo tra amici, per dire, se posso fare un riferimento proprio attuale, io mi trovo qui in montagna in questi giorni, molto bello anche con famiglie, con amici, si parla di tutto, ma il cuore si accende quando parliamo di lui, quando parliamo della familiarità con lui. Questo per dire è la strada che stiamo percorrendo, la nostra strada, ma è la strada nella quale Gesù è entrato. Posso specificare una cosa? Io ho l'impressione molte volte che noi cristiani, sì, crediamo in Dio, però stranamente, sembra quasi che separiamo Dio da Gesù. Parliamo di Gesù come l'amico, come quello che ci sta vicino, come quello che è morto in gruppo, perfettamente giusto. Però io ho questa impressione qui che documento nel libro. C'è un modo indiretto attraverso il quale gli stessi cristiani finiscono per ridurre Cristo, svuotandone il contenuto storico e associandone l'immagine. Accade quando essi, i cristiani, noi, cioè io, magari anch'io, parlano della propria fede tralasciando l'incarnazione di Gesù e riferendosi a un Dio generico, la cui immagine è ricavata non dal Vangelo, ma da una qualunque filosofia o da un ingannevole buon senso. Si parla di Dio e non di Cristo. Il cristianesimo non viene più rappresentato sulla persona di Cristo, non conduce più all'incontro col Signore vivente nella Chiesa. Le nostre mani si innalzano vuote verso un cielo incerto e lontano. Questa sparizione, questa non coincidenza tra Dio e Gesù, proprio perché si è perso, o si è smarrito, si è come sperduto proprio, è rimasto implicito, è rimasto verbale il riferimento alla Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma non dinamicamente svolti in una storia. Spero di non parlare troppo difficile, spero di dire cose, perché con queste cose ci si imbatte continuamente. Per dire, faccio un riferimento a Natale, nel libro, un Natale dove c'è un bambino, dove c'è carezzevole, ma alla fine questo bambino, mi scusi il Signore Gesù, diventa un bamboccio, diventa un bambinello, il bambinello bellissimo, carezzevole, ma se cogliamo in quel punto l'amore di Dio che si riversa tra gli uomini, una citazione di Papa Ratzinger che a questo punto viene segnalata. Natale, dice il Papa, Papa ai bambini, è Dio che ha dato se stesso. Nella comunione che hanno fatto, tra la comunione eucaristica, il Natale diventa, per così dire, per affetto, perché Dio fa questo dono ad ognuno di noi personalmente. Sotto l'apparenza di un piccolo pezzo di pane è Egli stesso che si dona. Ecco, Gesù, Dio. Quando si parla di Dio, come si può parlare di Dio senza passare attraverso Gesù, il quale non soltanto ha parlato di Dio, ma l'ha mostrato nella sua umanità? E c'è una donna del cito, così negli incontri che si fanno in parrocchia, si presenta la fede di Gesù, e per una volta una donna con una domanda che esprime proprio un rammarico, un desiderio. Le nostre comunità mostrano Cristo, le nostre comunità mostrano Cristo, oppure mostrano tanta fede generica, magari anche tanta carità, o magari anche tanto qualunquismo, tanto buonismo. Ma Gesù dov'è? Eppure nelle nostre comunità Cristo è entrato. Le nostre comunità hanno il Vangelo, celebrano i sacramenti, si aprono ad azione caritativa e a vita missionaria. Anche oggi chi cerca Cristo viene da noi. Uno, il prete, entra in una chiesa, si affaccia a una messa, si incuriosisce per una testimonianza. Le nostre comunità possiedono un cuore, custodiscono il tabernacolo, hanno il prete. Alla piccola e così problematica comunità di Corinto, Paolo diceva: voi siete corpo di Cristo e membra sue, ciascuno per la sua parte. Ti confesso, continuo, che quando quasi per la prima volta, a me già da prete, ho scoperto, ho guardato, ho fatto mie queste parole di Paolo, mi sono impressionato, in qualche modo c'è stata come una svolta nella mia vita, come una svolta di cui parlo anche in questo libro, quando proprio ho colto, ho sperimentato che il cristianesimo non rimaneva più un sentimento del cuore, nell'intimità del cuore, non occupava più soltanto alcuni strati della vita, la celebrazione, la confessione, gli incontri che si facevano, ma ne diventava la struttura stessa, invadendo tutta la vita, perché fino una bellezza, una totalità, che invadevano i rapporti, le persone, gli avvenimenti, persino l'affettività, così ambigua a volte, per cui il nostro cuore va di qua di là, diciamo questo, quest'altra, persino l'affettività era vissuta, non con una, cominciava ad essere vissuta, non come una realtà nemica della fede o della vocazione, e della quale occorreva guardarsi con sospetto, ma l'affettività apriva una nuova modalità di rapporto, imparavo a non difendermi dall'amicizia o dall'amare, e imparavo a ricercare l'amore più grande e secondo. Nascevano amicizie intense, non più limitate a rapporti di lavoro con le persone, questo, quell'altro, insomma, inconvenienze, ha bisogno di tutti, oppure limitate alle relazioni di una scompagnata, si va di qua, si va di là, che bello, ho conosciuto altre persone. E questo, ma cadevano amicizie che entravano nei tempi della vita, nelle decisioni, nella preghiera. Accadeva con giovani ragazze ai tempi della gioventù e cominciava a cadere con famiglie, con sacerdoti amici. Vedevo trasformarsi l'immagine del prete, non più una persona in qualche modo composita, da una parte l'uomo spirituale, deriva Dio, dall'altra il pastore abile, generoso, dall'altra ancora il giovanottone in cerca di qualche evasione o distrazione. Unità della persona, la cosa più grande che possa accadere a una persona, l'unità. Uno è cristiano, uno è prete, però perché mi ferma di giunte, perché ha un senso della vita, un senso del rapporto, che è veramente straordinario. Quando si guarda Gesù, che è sempre in strada, Gesù fa teologia, fa lui la teologia della strada, nella strada, con le persone, con gli incontri, con i miracoli, con i malati, con il suo rapporto continuo, Gesù va in strada a pregare, alla sera va in strada a pregare. E qui appunto continuo così.
Bello, bello.
E continuo, vedo come mi interrompi, io vado, Io vado perché mi piace molto parlare di questo. Ma questa è la sostanza della vita, no? È questa di parlare. Magari io a volte mi dico, vorrei vivere come parlo. Ma questo sta portare all'attenzione il desiderio di sempre. Ecco, il passaggio fondamentale poi da Dio a Cristo, cioè Dio si riconosce in Cristo e senza Cristo non si riconosce il volto vero di Dio. Ma l'altro passaggio è inevitabile, fondamentale, è che Cristo si riconosce nella Chiesa, vive nella Chiesa, e quindi noi, io, tu, tutti abbiamo bisogno di un luogo per vivere, un luogo per essere, per diventare cristiani. Abbiamo bisogno di un luogo che è la Chiesa, a partire dalla Chiesa di Roma, dalla Chiesa impersonata nel Papa, e poi nei luoghi della vita, la parrocchia, la comunità, un gruppo di amici. Qui c'è uno svolgimento appunto di gruppi, parrocchia, ma non semplicemente come un fattore organizzativo. Chiaro che bisogna comporsi nella distinzione delle parrocchie, adesso delle unità pastorali, chiaro che uno ha un gruppetto di amici, ma quando appunto Paolo dice voi siete il corpo di Cristo e membra sue, noi quando percepiamo questo veramente è come la vela che è avvolta dal vento, allora la barca va, ecco, non è più la barchetta lì in mare che rimane ferma, è proprio il vento che la spinge e apre l'orizzonte, l'orizzonte della vita, l'orizzonte della missione, sono lo spalancamento del cuore, si vola veramente, ma tu quel cristianesimo sai che ti pesa, ci sono anche i comandamenti, ci sono anche che devo andare a messa, ma allora Gesù è venuto a farti morire, non a vivere. Allora, bisogna, non mi piace, ma il cristianesimo occorre riconoscerlo, occorre incontrarlo, meglio incontrarlo, cioè lo incontri nelle persone, però lo impari. Quando è uscito il compendio di catechismo, del catechismo universale, credo che non sia stato molto usato il catechismo universale, quando è uscito io l'ho preso in mano e adesso prendendo in mano quella vecchia copia, ormai vecchia copia, vedo che è segnato in tante parti, mi ricordo di averlo percorso in parrocchia di settimana in settimana negli incontri, una volta, due volte, Dio, Gesù, la Chiesa. Dico, che bello quando i cristiani scoprono chi è Dio, chi è la Trinità, chi è il segno di croce, chi è Gesù, chi è Maria. È un riempimento del cuore. Allora dico, un catechismo per tutti. Quella volta, scrivo nel libro, ho regalato il compendio di catechismo ai catechisti, l'ho fatto vendere a più riprese alla porta della Chiesa, con il risultato che le copie sono andate sempre esaurite. Mi ho iniziato appunto la presentazione all'incontro settimanale degli adulti, vedendo la partecipazione di persone inconsuete, come una curiosità, come un'attrattiva. Ecco, e il fatto che sia composto il compendio in particolare, come tu bene sai, composto a domande e risposte, risposte senza dubbio elaborate, ma mi fa percepire come alcune cose vanno fissate nella memoria, ma non nella memoria, nel cuore, perché quando riconosco che Dio è Padre, ma Dio è Figlio venuto tra noi, Dio è Spirito Santo che muove all'unità e alla missione, allora veramente anche la mia persona si compone. E io vivo di quelle parole, perché non sono più parole, è il tracciato della vita, meglio, di più, molto di più, è la compagnia della vita. È la compagnia di Dio, la compagnia della vita, in Gesù appunto. Ma a volte, sì, è dato a constatare una sorta di afasia, cioè non abbiamo le parole, non sappiamo dire che cos'è Dio, che cos'è la Chiesa, non sappiamo dire. Allora pensiamo appunto, doniamo un'esperienza di vita che possa essere comunicata. Per dire, a me adesso colpisce in modo particolare che non è possibile parlare per via di concetti più di tanto. Si parla per via di racconto, ma Gesù come che ha parlato di la liturgia di teologia? Ma l'abbiamo visto in lui che pregava, in lui che faceva i miracoli, lui che indicava il Padre, che indicava l'amore suo. suo, spirava lo Spirito Santo, il dito di Dio, dice il Vangelo di Luca, ma Giovanni appunto che vede l'unità del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, ma no, la finale del Vangelo di Matteo, insomma, una catechesi che corrisponde alla vita, un racconto bellissimo che ormai anche la catechesi fa quei racconti, ma io noto una cosa, quando ero ragazzo io, i raccontini erano solidificanti, come dire, ecco, diventare buoni. Adesso mi accorgo che i racconti sono racconti di vita, sono racconti di esperienze, cioè come io ho incontrato Gesù, come io ho incontrato Dio, in una circostanza della vita, in una occasione di chiesa, cioè il racconto è come oggi quel gran Dio del cielo, quel gran Dio manifestato in Gesù, quel gran Dio che viene a me nella profondità, nella passione dello Spirito Santo, diventa un fatto nella vita delle persone. Questa è la cosa immensa, questa raccontare delle esperienze, le conversioni, perché da Sant'Agostino in poi, lui, Sant'Agostino, è stato mosso dallo sguardo su Ambrogio, dalla compagnia dei suoi amici, ha incontrato Dio in una realtà di chiesa. Guarda, nella parrocchia dove sono stato per circa 30 anni abbiamo costruito la chiesa e sul frontone della chiesa abbiamo messo una grande scritta che è questa, la grande scritta: il Signore Gesù è vivo nella chiesa. Questo è il cristianesimo, il Signore Gesù, se vedete Gesù, quindi il Dio, il Figlio è vivo, non si deve dire come è vivo, opera nella chiesa. Questa è la sintesi del cristianesimo. Beh, insomma, quindi si racconta come uno racconta la vita, quello che è accaduto, come Pietro, come Giovanni, come la stessa cosa in situazioni diverse, ma la stessa cosa, lo stesso Gesù, lo stesso incontro, la stessa salvezza, la stessa grazia. A noi è accaduta la stessa, accade la stessa grazia. E infatti, alla fine del libro, questo viene testimoniato anche attraverso alcuni volti, alcune persone, secondo me l'ultima parte del libro scoppita di esperienze appunto come i fuochi d'artificio, sai quando sono i fuochi d'artificio alla fine c'è questo scoppiettario, poi che li vedo risplendere sulla laguna, l'ultima volta non molti giorni fa proprio nella serata della festa della Madonna dell'apparizione a Pellegrina, che è nominata anche qui, dico ecco, lo scoppiettare dei volti delle persone, un amico Renato, morto improvvisamente a 48 anni, aveva 6 figli, proprio alla moglie al mattino lo trova morto sul suo letto, ma non c'erano ancora padre Marella, don Andrea Fontoro, bambini, famiglie, insomma la vita, la teologia è la vita, cioè ciò che si muove è la fede, la presenza, e se vuoi ancora una volta la Madonna dell'Isola, credo sia proprio ormai un segnale, come si può dire, proprio che indica la sorgente della vita, indica l'appartenenza. Tutti là siamo nati a Gerusalemme, ma la Gerusalemme fiorisce poi anche in questa piccola isola della Laguna Veneta dove Maria ha posto il suo piede, e c'è ancora un riferimento. Ecco, vorrei proprio concludere così, ancora con lo sguardo a Maria.
Bravo, bravo.
Sì, in questo mese di agosto, che è stato dominato al centro dalla festa della Madonna dell'Assunta, che raccoglie tutta la vita della Chiesa. Lei si raccoglie, non raccoglie il dogma perché lo racconta, ma perché l'ha inscritto nella sua storia, l'ha vissuto in tutta la sua, nel pensiero, nel corpo, nella maternità, nella verginità, nell'amore, in tutto quello che Maria è fatta del mistero cristiano, è il mistero cristiano, realizzato, atteso, realizzato, compiuto fino appunto alla gloria del paradiso. Quindi proprio, si finisce proprio in gloria con Maria, si cammina nella verità, si finisce in gloria. Ecco, quindi se posso fare ancora una piccola aggiunta, questo libro è pubblicato, Teologia dalla strada, con presentazione di Vittorio Messori, è pubblicato da Edizioni Maristi 1820, così si chiama, nella collana I Rombi, ed è seguito qualche tempo dopo, è stato seguito nella stessa collana da un altro mio libro, che ha la prefazione di Carlo Caffarra. Mi è caduto in una bella circostanza di una vacanza in cui c'era anche il cardinale Caffarra, e così stavo elaborando questo libro, richiedo la prefazione, e poi lui molto copiamente la presenta. E questo altro libro è Il volto dell'altro. Altro, l'altro è l'altro qualsiasi, ma alla fin fine nell'altro incontro l'altro che è Gesù. E nell'altro che è Gesù incontro l'altro che è il Padre, incontro lo Spirito Santo, incontro il volto di cui Dio è Dio, Dio è il Signore. Quindi allargo lo sguardo anche su questo altro libro, Il volto dell'altro. Ma abbiamo parlato oggi di Teologia dalla strada, Edizioni Marietti, e vorrei ringraziare Don Pino e salutare tutti gli ascoltatori di Radio Maria con l'augurio di aprire il cuore, la mente, a riconoscere che andando in strada domani mattina o in qualsiasi altra circostanza della vita, il Signore realmente cammina con noi come con i discepoli di Emmaus. Non c'è nessuna differenza, anzi, ancora i nostri occhi magari sono chiusi, ma il cuore, ascoltandolo, si riscalda e poi finalmente lo riconosciamo nel sacramento, nello spezzare il pane. E allora proviamo a dirlo a tutti, anche per me questa occasione, è l'occasione di poterlo dire a più di qualcuno, i tanti ascoltatori di Radio Maria.
Bravissimo, però per una terza volta devi parlarci di Natalino Scarpa.
Dico un particolare che non ho mai detto finora. Allora, Natalino Scarpa è il ragazzo che vede Maria, che è incontrato da Maria, che mentre cammina in strada per andare a portare la comunione per accompagnare il parroco a portare la comunione ai malati, il 4 agosto 1716. Lui allora, dopo questo incontro con Maria, che gli suggerisce di far celebrare le messe per gli anni dei purgatori, se vogliamo avere vittoria, e quindi frenare l'avanzata dei turchi che stavano invadendo ormai tutto l'Occidente, cammina in strada per andare appunto alla canonica della parrocchia a riferire questa notizia che gli era accaduta, di ciò che gli era accaduto all'arciprete, al piovano, cioè al parroco. Lungo la strada incontra un sacerdote, il cappellano. Il cappellano si chiama Don Angelo Bosetto. E mi vengo a domandare io, ma mi commuovo ogni volta che mi accorgo che il cappellano incrociato da Natalino Scarpa mentre andava a riferire la cosa al sacerdote della parrocchia era un mio omonimo.
Ma guarda, questo non l'hai mai detto.
Non l'ho mai detto, ma è una cosa che mi commuove ogni volta. Ultima notazione, Natalino poi è diventato sacerdote ed è il suo corpo è sepolto nella chiesa di ogni santo di Teresina, cioè la chiesa madre, la chiesa principale, tra l'altro, nella quale io sono stato battezzato, nella quale sono stato consacrato sacerdote, e quindi la sua tomba si può venerare lì, proprio il presbiterio della chiesa di ogni santo di Teresina, isola della Laguna Veneta. Questi particolari, sì, io li ritengo molto personali, ma visto che me li chiedi, li tiro fuori anche con molta gioia.
Quindi questa sarebbe una replica di Lepanto, vero?
In qualche modo sì. Anche se gli avvenimenti si svolgono in distanza, quindi interviene il Papa, evidentemente, ma interviene Maria direttamente, chiedendo la messa, chiedendo di far celebrare delle messe per le anime dei predatori, se vogliamo avere vittoria. La vittoria ci sarebbe stata il giorno dopo, cioè il 5 agosto 1716, a Corfù e a Peter Baradino, impedendo appunto l'avanzata dei turchi nel mare Mediterraneo e anche nella zona, diciamo, che avrebbe invaso per terra l'Italia, l'Occidente, l'Italia, e quindi. E subito, quella stessa mattina, Natalino lo racconta al sacerdote, al parroco e poi alla mamma, a sua mamma. E sua mamma, insieme con altre donne, gira per le case del paese a raccogliere le offerte per le messe. Perché il paese è proprio così. Anch'io andavo in giro da piccolino a raccogliere le offerte con il mio parroco, con Ferruccio Vianello, perché il tempio nel 1954 è stato rimesso a nuovo, con due dipinti molto belli tra l'altro. Uno che raffigura l'apparizione, cioè l'antico oratorio che c'era sullo sfondo e Maria che dà il braccio, proprio dalla mano, a Natalino. E poi l'altro dipinto, l'Assunta. E mi ricordo la bellezza, la fatica anche di questo giro per le case, per raccogliere soldi, per la casa di Maria. Il sacerdote diceva, a chi magari gli muoveva qualche difficoltà, ma è per la Madonna, è per lei che noi facciamo. Madre. E quindi per la madre si fa tutto come la madre fa tutto per noi. Ho ancora in cuore questa bellezza, questa fatica. Natalino ha fatto celebrare delle sante messe. Se vogliamo avere vittoria, è la vittoria della fede questa, la vittoria della vita. Diciamo che la vittoria di Gesù, l'unica vittoria di cui abbiamo bisogno.
Bello, bello. Allora senti, adesso dacci gli estremi del libro e dacci una bella benedizione anche a nome della Madonna di Pelestrina.
Senza dubbio. Allora, gli estremi del libro. Angelo Busetto, Teologia dalla strada, presentazione di Vittorio Messori, edizioni Marietti 1820. È possibile che questo libro non sia più ancora in commercio, è possibile, però si può sempre chiedere all'editore. Nello stesso tempo, nella stessa collana, stesso autore, Angelo Busetto, Il volto dell'altro, sempre Marietti 1820. Faccio ancora riferimento al mio sito personale, dove metto alcune cose, un po' ogni giorno e ogni tanto qualcosa di più, www.latraversata.it. La traversata tutto attaccato, la traversata intera, senza interruzioni, fino al Regno dei Cieli, speriamo.
E poi il primo libro che hai presentato.
Il primo libro che ho presentato, questo è proprio, appunto, La Traversata, edizioni Itaca, il primo libro. Il secondo libro, Camminare sull'acqua, edizioni San Paolo. Credo che un po' con la strada, l'acqua, i canali, il centro, si vede dove sono nato, ecco, si vede che sono nato in acqua. Beh.
Molto bello, allora una bella benedizione su
tutti. Sì, ecco, su Don Pino, ma su tutti gli ascoltatori di Ave Maria, con grande cuore, con grande desiderio, proprio in questo mese di agosto, che è dominato dall'immagine di Maria assunta in cielo, chiedo per sua intercessione, perché se l'intercessione anche di San Giuseppe suo sposo, la benedizione su tutti voi, sulle vostre famiglie, sui vostri desideri, sul cammino di fede, di speranza e di carità che state compiendo. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie infinite di tutto, continua a pregare per noi e ricordarci nella Santa Messa.
Grazie Don Dio, spero che ci risentiamo ancora. Buon lavoro a te, di tuo cuore, arrivederci.
Quando vai a Pelestrina, ecco, fermati lì nel santuario e anche alla tomba di Natalino, Don Natalino Scarpa.
Don Natalino Scarpa, esatto, grazie.
Grazie, ciao, a presto.
Grazie a tutti voi.